Bene, siamo nuovamente qui da Piazza del Campo con un segnale pessimo, però vediamo di farcela, e anche con un cielo che sta diventando sempre più scuro. Le previsioni dicono che migliorerà, speriamo però. Dunque, io l'avevo conosciuta in cattedra, la ritrovo come pittrice del Drappellone, sto parlando di Rosalba Parrini, che ringrazio per essere venuta qui con noi questa mattina, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
Poi, siccome il Palio è dedicato alla resistenza e alla liberazione di Siena, avvenuta il 3 di luglio del 44, Duccio Balestracci, storico e docente universitario, è venuto a raccontarci cosa succedeva in quegli anni. E stiamo aspettando Luca Luchini, che qualche anno fa ha realizzato un libro proprio dedicato alla resistenza. Quindi vi ringrazio ovviamente di essere con noi. Ha riletto la storia, ha dovuto fare una rispolverata di quello che accadde a Siena in quegli anni per poi riportarlo su tela.
Mi sono subito spaventata, perché un Palio con il soggetto imposto è comunque un limite. Questo poi era particolarmente difficile per me, perché mi avevano chiesto in modo preciso la liberazione del comuni della provincia di Siena e di Siena. Quindi si andava da una data, che era la fine di giugno, alla primi di luglio. Quindi diversi giorni, in questi diversi giorni erano stati liberati diversi paesi. E poi al 3 di luglio erano arrivati a Siena, e quindi era la liberazione di Siena. Ora, descrivere tutto questo in un'unica immagine, insomma, mi creava dei problemi, sinceramente. Quindi ho trovato una via di mezzo, uno stratagemma.
Allora, trovato uno stratagemma, ti è piaciuto, Duccio?
Allora, a me è piaciuto molto questo Palio, ed è piaciuto molto anche perché, questo è stato già rilevato da molte persone, ad esempio sui mezzi di informazione di massa, ha una cifra grafica che io adoro, è stato definito cambellottiano, e per uno che Cambellotti lo adora come me, l'ho trovato veramente un Palio molto bello, molto intenso, molto chiaro, tra l'altro, non cerebrale, e questo è molto importante, non perché a me facciano paura i pagli cerebrali, ma i pagli bisogna che siano anche compresi e sentiti da tutti. Quindi l'ho trovato un Palio realizzato molto molto bene, con dei colori molto belli, e un Palio soprattutto che ha un pregio che ciascun senese, credo, apprezza: è comunicativo, una di quelle cose che appena uno le vede si sente qualcosa che si muove dentro, l'adrenalina che si muove dentro.
Si riconosce in questo?
Grazie moltissime. Mi pare che siano tutte note positive e molto, molto, molto belle. Io ringrazio il professore.
Ecco, si è usato anche molto colore, anche questo aiuta a cercare di creare un impatto con chi lo vede.
Io amo i colori, amo colori forti, molto contrastanti, molto decisi, quindi per me è la normalità questo, cioè non ho fatto niente altro di quello che faccio normalmente, solo erano 2,55 m per 80 m, questo semmai era un problema fisico, di ordine fisico, che ho risolto in vari modi, tenendolo disteso su un tavolo molto grande e poi mettendolo nel vano scale quando era il momento di fare il volto della Madonna, che mi rimaneva un po' poco agibile in tutte le altre posizioni. L'ho messo in piedi nel vano scale.
Ma pensa, che è bellissimo quel volto della Madonna, è il ritratto di qualcuno?
Non è il ritratto di nessuno, anzi ho cercato proprio che non lo fosse, perché ho due figlie, quindi sarebbe stato un grave problema, ecco.
Non si devono fare differenze. Oh, allora, dicevamo, Duccio, era il 3 luglio del 44, intanto Siena come si presentava? Il Palio non c'era.
Beh, no, il Palio non c'era, sì, certo, ci sono degli aneddoti commoventi su questo. L'aneddoto di Pappio che la mattina della tratta porta Folco, mi sembra, all'entrone simbolicamente, come avrebbe fatto se ci fosse stato il palio. No, il palio non c'era, c'era una bella tragedia, c'era in corso una guerra terrificante, c'era in corso il passaggio del fronte, e quindi non c'era certamente tempo di pensare al palio, o meglio, una signora che è morta molti anni fa, non farò i nomi ovviamente, mi ha lasciato il suo diario scritto nel periodo della guerra, e in questa giornata c'è scritto: una volta oggi a Siena si correva il palio, e c'erano ovviamente, per il 2 di luglio logicamente, c'erano tutta una serie di amare considerazioni su quello che stava succedendo, e sono delle considerazioni che danno l'idea di che cosa erano questi giorni. Questa era veramente Siena anno zero, per citare o parafrasare il titolo di un famoso film. Luca Lucchini, che ci ha appena raggiunto, ha scritto un libro bellissimo in cui ha messo in evidenza esattamente questo: una città in cui mancava tutto, il gas, l'elettricità, 20 lire mi pare, vero Luca, costava una candela stearica, una cifra da manicomio, una città in cui mancava tutto, dove la gente era al fronte, dove molti erano già morti e molti non si sapeva nemmeno se sarebbero ritornati, con una guerra civile in corso, la guerra civile appunto tra i partigiani, le brigate repubblichine e l'esercito di occupazione tedesco. Questo era il clima del 3 di luglio del 1944. Il palio è... lo sognavano, vorrei ricordare un altro aneddoto, lo sognavano anche fuori da Siena. Vi ricordate quella storia di Tambus che nel campo di prigionia in Africa fece correre, ovviamente a piedi, il palio fra i prigionieri di guerra? Questo vuol dire che i senesi comunque il palio non se lo erano dimenticato mai, nemmeno in quel terrificante 3 di luglio del 44.
Tanto cade qualche goccia, purtroppo.
No, ma non prendiamolo sul serio, non gli diamo considerazione.
Sì, infatti, facciamo finta di niente. Luca ci ha raggiunto, stava appunto facendo accenno a Duccio Balestracci a questo libro in cui tu ricostruisci la Siena degli anni 40, quella della guerra.
Sì, io ho fatto un po' tutto un excursus dall'Ottocento in poi su Siena, naturalmente ho toccato anche il pezzo della guerra, e in un volume successivo ho toccato anche le contrade che rinascono, perché poi appunto era talmente importante la cosa che ha meritato un trattamento particolare. Per riprendere parole di Duccio, non solo i senesi lo sognavano, ma non appena Siena fu liberata, i senesi chiesero il palio. E soltanto l'intervento dell'arcivescovo e soltanto l'intervento delle autorità spiegarono che, siccome in Italia si combatteva ancora, forse non era il caso di fare il palio, perché altrimenti, se fosse stato per i senesi, liberata la città, si faceva subito il palio, nonostante tutte le difficoltà, nonostante appunto, come diceva lui, i parenti non sapevano se tornavano, gli erano morti, eccetera. La voglia di rinascita era talmente grande, e il palio era un po' il simbolo della rinascita, cioè era il modo per dimostrare che Siena era sempre intera, era sempre viva e che poteva reagire. Tant'è vero, molti che sono tornati dalla prigionia o dalla guerra, eccetera, hanno detto che quando hanno saputo che era stato corso il palio l'anno successivo, capirono che Siena era intatta, perché per chi era fuori poteva anche darsi bombardamenti e avessero distrutto la città.
Dei bombardamenti, lì bisogna dire che si ebbe fortuna nel trovare persone illuminate, o perlomeno colte dalla bellezza di questa città.
Allora, sicuramente avemmo tanta fortuna, perché anche quando i bombardamenti vennero fatti a caso, sbagliarono, per cui come presero l'osservanza anziché la stazione potevano prendere Piazza del Campo, insomma, cioè non è che ci fosse grandi distanze o differenze. Direi che purtroppo la politica ancora sta discutendo sui meriti di chi salvò Siena, non salvò Siena, eccetera, perché ognuno vede un po' le cose dal suo punto di vista, forse anche giustamente, perché chi ha patito, chi ha sofferto. Direi che però ci fu la concomitanza di tante persone, di schieramenti diversi, che in qualche modo tendevano a salvare Siena. Poi io non voglio dare meriti a Chiurco, che poi giustamente fu condannato, poi fu riassolto, non voglio dare colpa a quello. Dico soltanto che l'arcivescovo, quindi l'autorità religiosa, l'autorità politica, quindi in quel momento Chiurco, poi il podestà, Socini Guelfi, e i partigiani che convissero negli ultimi tempi con i fascisti e con i tedeschi in città, tutti fecero qualche cosa per poter far sì che questa città non venisse dichiarata città ospedaliera, perché non è vero, perché non fu mai dichiarata città ospedaliera, però venisse dichiarata una città che in qualche modo bisognava preservare. Poi, al di là della leggenda del generale francese, dice non tirate oltre il secolo qui e là, cioè, resta il fatto che forse incutevamo anche un po' di rispetto, insomma Siena aveva delle caratteristiche da poter preservare, però se la guerra fosse andata in un altro modo, se avessero sbagliato qualche cosa, Siena veniva distrutta totalmente e lì non c'era né Chiurco né Toccabelli né il Papa né i tedeschi eccetera. Ecco, io credo che questa sia la realtà. Però rendiamo merito a chi, se non altro, da parti diverse si è messo insieme e ha cercato di collaborare affinché Siena in qualche modo... lo spostamento delle truppe fuori da Siena è avvenuto realmente, gli stessi tedeschi andarono fuori dalle mura, dice serve o non serve, non lo so, però vennero tolti tutti i camion militari perché gli aerei potevano vedere in città i camion militari, vennero sbarrate le porte per cui le truppe che passavano dovevano fare circonvallazione. Piccoli accorgimenti che sicuramente non avrebbero salvato Siena se appunto la storia avesse preso un altro verso, però probabilmente forse con l'aiuto della Madonna e con l'aiuto del destino Siena si è salvata.
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo per concludere la chiacchierata con i nostri